Noi stiamo facendo questo sforzo di capire l'iscrizione del cristianesimo dentro l'età moderna, occidentale, evidentemente. E quindi abbiamo così cercato di dare in apertura alcuni tratti sintetici del mondo e dell'uomo moderno, no? La rappresentazione del mondo e la posizione dell'uomo moderno dentro la ricerca del senso, ci ha guidato un po' questa prospettiva, no? E all'inizio dell'epoca moderna il quadro è rimasto ancora tradizionale, diciamo, all'inizio dell'epoca moderna assolutamente l'uomo moderno non ha pensato di far fuori la trascendenza, di far fuori Dio, no? È rimasto appunto l'asse verticale. Con l'uomo che occupa la posizione mediana, no? Solo che l'uomo non è più appunto assoggettato alla natura, l'uomo moderno, ma per una serie di ragioni, noi accennavamo le scoperte scientifiche, la scoperta di nuove terre, eccetera. In realtà l'uomo diventa autore della sua natura, no? Questo è il grande cambiamento. E i valori che stanno al centro di questa nuova visione del mondo e dell'uomo moderno sono la ragione, la curiosità e la messa a punto, accenneremo anche stasera qualcosa, la messa a punto di un metodo di investigazione, attraverso il quale nasce una potentissima lettura della realtà, che noi chiamiamo lo sviluppo della scienza, no? La scienza e poi le sue applicazioni, la scienza e la tecnica. Quindi la ragione da una parte e la libertà. Viene spaccato il mondo tradizionale chiuso, si aprono spazi nuovi, culture diverse. Ragione e libertà sono al centro dei valori del nuovo mondo. E all'incrocio della ragione e della libertà emerge la coscienza del soggetto, dell'uomo come soggetto. Cioè, il mondo è abitato soprattutto da soggetti che pensano e si conducono da sé, appunto. La coscienza del soggetto nella sua autonomia. L'uomo della tradizione era soggetto in quanto era assoggettato a un ordine. L'uomo moderno invece decide un suo ordine e la società è la costruzione, è il frutto delle volontà di coloro che la compongono. E quindi nasce un mondo di soggetti, soggetti plurali, che suppone l'istruzione, la scuola, la libertà di informazione, di associazione, libertà di coscienza, la laicità, per cui l'assoluto diventa un affare privato, no? Quindi l'uomo misura di tutte le cose, siamo partiti dal testo di Pico della Mirandola, se ricordate, che è messo al centro del mondo con la sua ragione e la sua libertà come soggetto, una pluralità di soggetti, è un mondo orizzontale, no? Cioè la dimensione fondatrice del senso è quella orizzontale, non più quella verticale. Cioè quella visione che ancora il mondo di qua giù al mondo dell'inalto, dell'alto, ma è il mondo orizzontale, le relazioni laterali intrecciate dai soggetti diventano più importanti delle relazioni gerarchiche. E l'unità di questo mondo orizzontale è data appunto, non stabilita prima, non istituita, non già data, ma gli sta davanti. E sarà il frutto dei suoi sforzi, dei suoi accordi. Quindi questa era un po' così la diapositiva, diciamo, no? Della rappresentazione dell'uomo moderno, il quale, in seconda battuta, si trova a ridefinire il senso. Tocca a lui adesso, no? L'uomo moderno è colui che non ha un senso in qualche maniera prestabilito. Ma il senso lo deve ridefinire lui. E su questo, dicevamo, ci sono quattro vie possibili che la modernità poi percorre. quello di ricevere il senso della tradizione, nel nostro caso il senso cristiano, e però rileggerlo in maniera critica, un cristianesimo che affronta la modernità, appunto, no? Dicevo, il Concilio è un punto di riferimento, poi anche il nostro piccolo lavoro si orienta su questa direzione. È possibile la scelta tradizionalista, intransigente, cioè quella che mantiene comunque una visione religiosa del mondo e è intransigente, cioè non fa accordi col mondo moderno, no? Resiste alla modernità. La posizione che rifonda il senso su uno dei valori moderni, invece, che siano la ragione, la libertà, il progresso, no? E le vie dell'assurdo, no? Queste sono le possibili opzioni che l'uomo moderno ha di fronte, no? E accennavamo al fatto che la linea privilegiata è stata quella di fondare il senso su uno dei valori della modernità, e questa è stata la forza della fase ideologica della modernità. Cioè, se si rifiuta l'origine divina e rivelata, su che cosa si fonda il senso della storia e dell'esistenza delle persone? Su un'elaborazione dell'uomo, no? E dove l'ideologia è una costruzione, appunto, è una visione costruita che sostituisce Dio con un valore al quale essa conferisce il valore di assoluto, la ragione, la libertà, la natura, la storia, il progresso, eccetera. In questo senso l'ideologia, a differenza dell'uomo della tradizione che muoveva la linea di senso sulla verticale, l'uomo moderno appunto la muove sulla linea orizzontale e la trasforma in cerchi concentrici di cui l'uomo nella sua libertà, nella sua coscienza occupa il centro. Questi erano i primi abbozzi dell'età moderna. In realtà sappiamo che la storia della modernità non è avvenuta in maniera lineare, tutt'altro. E dal punto di vista della questione di Dio che ci sta occupando, no? Mi sembra che si possano distinguere nettamente due momenti, due periodi. Un primo tratto dove la fede accompagna la modernità, è un secondo tratto in cui invece si afferma quasi violentemente la secolarizzazione, no? Se voi pensate al 5-600, è stato tutto religioso, anzi il 600, vedremo, nel 600 sono nate le grandi visioni moderne, no? Ma il 600 è stato per alcuni versi il grande secolo anche cristiano, no? Illustrato dai più grandi nomi della pedagogia cristiana, dell'educazione cristiana, della formazione del clero, della mistica, della riforma di alcune forme religiose di vita, della predicazione, nei campi della letteratura, dell'arte, no? E invece, qualche anno dopo, nel Settecento, si assiste a quella che Paul Hazard, scritto H. Hazard, è un libro del 35 che il nostro insegnante di liceo conosceva bene, Don Rovetta, quel prete con la testa così che ha passato poi 40 anni a confessare a San Marco, no? Un po' sbauciando perché non si faceva neanche i denti, e quello lì era un uomo autodidatta, completamente autodidatta, che aveva letto tantissimo di storia ed era, è stato un insegnante vero, ma vero proprio. Dopo ha smesso così per pietà, per darsi alla vita di pietà. Ma lui ci ha fatto conoscere delle letture critiche dei periodi storici che per me sono state le cose più... E lui appunto ci aveva fatto conoscere questa lettura di Hazard. Il libro di Paul Hazard è il famoso Crisi della coscienza europea. lo studio della cultura europea tra il 680 e il 715. Ecco, lui collocava lì la crisi della coscienza europea, no? Vi cito alcune frasi per far avere l'idea della lettura che lui dà di questa. Che contrasto, quale brusco passaggio, la gerarchia, la disciplina, l'ordine che l'autorità ha il compito di assicurare. I dogmi che regolano con fermezza la vita, ecco ciò che amavano gli uomini del Seicento. Ogni tipo di costrizione, l'autorità e i dogmi, ecco ciò che detestano gli uomini del Settecento, i loro immediati successori. I primi sono cristiani, i secondi anticristiani. I primi credono al diritto divino, gli altri al diritto naturale. I primi vivono a loro agio in una società che si divide in classi ineguali, i secondi non sognano che l'uguaglianza. No? Si trattava, ancora Hazard, si trattava di sapere se si sarebbe creduto o non si sarebbe più creduto, se si avrebbe obbedito alla tradizione o ci si fosse ribellati ad essa, se l'umanità avrebbe continuato la sua strada fidandosi delle stesse guide, o se dei nuovi capi le avrebbero fatte fare una giravolta per condurla verso altre terre promesse. La negazione non si nascondeva più, si esibiva sfacciatamente. La ragione non era più una saggezza equilibrata, ma un'audacia critica. Le nozioni più ovvie, più diffuse, come quella del consenso universale sulla dimostrazione dell'esistenza di Dio o sui miracoli, venivano messe in dubbio. Si relegava il divino in cieli sconosciuti e impenetrabili, l'uomo e l'uomo solo diventava la misura di tutte le cose. Egli era a se stesso la sua ragion d'essere, il suo fine. Bisognava ormai edificare una politica senza diritto divino, una religione senza mistero, una morale senza dogmi. A una civiltà fondata sull'idea del dovere, i doveri verso Dio, verso il principe, i nuovi filosofi hanno cercato di sostituire una civiltà fondata sull'idea del diritto, i diritti della coscienza individuale, i diritti della ragione, i diritti dell'uomo e del cittadino. Ora, questa rivoluzione della coscienza europea, appunto, questa rivoluzione culturale, ha dietro molti fattori storici, molti motivi, io ne dico due o tre così, ma molto superficialmente. Di sicuro le conseguenze delle guerre di religione sono state lo shock più violento che ha suggerito all'epoca moderna di scegliere la ragione, perché la religione è violenza, è fanatismo, è esclusione, no? È ideologia, appunto, no? Quindi le guerre di religione, la strumentalizzazione della religione cristiana da parte dei re del potere politico assoluto e di diritto divino, la sacralizzazione della politica, e soprattutto il lavoro sotterraneo e inarrestabile compiuto dalla libertà e dalla ragione critica, che nel Seicento erano represse, il movimento dei libertini del Seicento, non erano libertini nel senso morale, neanche nel senso delle idee, erano quelli che sostenevano una libertà di stampa e sostenevano la possibilità di pubblicare delle idee nuove, no? I libertini. Hanno dovuto, lo accenneremo anche alcuni grandi, che hanno dovuto pubblicare anonimi, scappare, no? Perché il Seicento, che è stato appunto l'epoca di queste rivendicazioni, di questi grandi filosofi, è stata anche un'epoca di grande repressione, no? E poi, questo lo vedremo, anche il ripiegamento del cristianesimo, la sua dottrina equivoca della redenzione, vedremo, no? Il suo accentuare il peccato dell'uomo, il pessimismo, il suo antiumanesimo per alcuni versi. Cioè l'idea che poi è scoppiata che la religione fosse contro l'uomo e che uno che vuol sostenere l'uomo deve essere contro la religione è maturata in profondità in Europa, no? L'ateismo, questo fenomeno enorme, che è un fenomeno tipicamente cristiano occidentale, È evidente che ha avuto una matrice religiosa, è evidente. E sarebbe interessante, ma evidentemente non è il nostro compito, non abbiamo possibilità di fare questo lavoro, ma sarebbe interessante vedere come ogni secolo della modernità in realtà mette a fuoco un punto di contestazione sulla religione. Non so, io vi cito tre o quattro robe anche qui per darvi l'idea, la voglia magari di leggere, no? Per esempio, e anche questo lo vedremo, il movimento del ritorno alle lettere classiche, all'antichità, alle fonti classiche della storia europea, il movimento umanistico della riforma, appunto, ha messo in questione radicalmente la scrittura, l'uso ecclesiastico della scrittura, l'uso non serio della scrittura. No. E la questione, l'obiezione dell'uomo moderno alla scrittura veniva fatta e viene fatta per due ragioni. Uno, anzitutto per la pretesa che la scrittura ha di far valere il fondamento del senso per rivelazione. No, dobbiamo mettersi lì e dire adesso dimmi, non capito. Quindi l'idea dell'uomo moderno di stabilire da sé il senso è chiaro che entrava in conflitto con l'idea stessa di rivelazione o di un testo sacro che in qualche maniera ti dice lui la verità, no? E l'altra cosa era evidentemente l'interpretazione della scrittura, la lettura del testo della scrittura, perché gli umanisti dicevano: ma guarda che se tu vai a vedere il greco o l'ebraico non è quello che dice il parroco. E quindi una lettura critica che viene opposta alla lettura fondamentalistica, dogmatica, da parte della Chiesa, da parte clericale, no? E d'altra parte questa questione dell'autorità della scrittura rispetto all'interpretazione della scrittura che fa la Chiesa mette in discussione la Chiesa, evidentemente. I preti, la loro predicazione e il magistero, l'istanza romana, no? Cioè la ribellione appunto di Lutero a Roma, in nome della scrittura. Beh, questo aspetto che parte nel Cinquecento e che alcune persone illuminate, come Erasmo, ha visto chiaramente, no? Sarà al centro poi, per esempio, di tutta la ricerca di Richard Simone, di Spinoza, e arriverà, sapete, no? Arriva fino agli inizi del Novecento col modernismo, perché ancora nel modernismo la Chiesa Cattolica ha combattuto la lettura critica della scrittura. Padre Lagrange ha dovuto smettere di commentare il Nuovo Testamento dall'École biblique di Gerusalemme e darsi a degli studi vecchi, però anche lì dava fastidio perché poi è entrato sulla questione del Pentateuco che è stata la grande questione, ma già nel 600 la questione che il Pentateuco non era opera di Mosè, lo dicevano nel 600, hai capito? E tu all'inizio del Novecento non potevi dirlo. Quindi quando noi parliamo di talebani, quando parliamo di fondamentalismo, andiamo piano, noi siamo espertissimi, capito? E ci abbiamo messo dei secoli per accettare alcune cose della critica moderna. Quindi lasciamo tempo anche a altre culture di capire un po' cosa diciamo. Quindi questa è una questione. Un'altra questione, evidentemente, è la questione dell'uomo soggetto. È il rapporto ragione-fede e soprattutto il rapporto libertà-grazia, no? Cioè questo conflitto che vedremo tra chi dice no, l'uomo senza grazia non vale niente, capito? Cioè l'uomo senza grazia è tutto peccato. E quindi il rapporto dell'uomo con Dio. E qui il tema che viene messo in discussione è la libertà, appunto, che sotto le nozioni di peccato, di salvezza, di grazia, di naturale, di soprannaturale, vedremo che i cristiani trovano questa distinzione, naturale e soprannaturale, che in gran parte è falsa, però appunto era per risolvere poi questi problemi qua, no? E quindi anche poi tutta la crisi dei sacramenti, il discorso sui sacramenti, accenderemo una cosa al Concilio di Trento, no? Questa idea che l'uomo peccatore viene salvato dalla grazia di Dio attraverso i sacramenti. E è un po' magica, poi se tu, capito? De dignitate hominis, appunto, parte così la richiesta moderna, la dignità dell'uomo. E come mettere insieme la sua fragilità e il suo peccato, no? Cioè l'idea che l'uomo moderno, anche la Chiesa, approfitti della debolezza dell'uomo, insomma, sia sul piano dell'intelligenza, sia sul piano della libertà. Una terza questione che si pone soprattutto nel Settecento, pensate a Voltaire, pensate poi all'illuminismo, certo, ma l'idea di provvidenza, l'idea del male, quindi. Cosa vuol dire che Dio conduce la storia, interviene nella storia, aiuta? E il male? Dove? L'idea di Dio come bene, come onnipotente, come intelligente, sarà al centro dei dibattiti del Settecento, tutto intero preoccupato dalla questione della giustizia, dell'uguaglianza, della felicità degli uomini. L'uomo moderno vuol dare ai singoli la felicità, no? Il benessere, no? Nell'Ottocento sarà la grande questione della storia, no? Il senso della storia, del progresso, tutta la fase dello sviluppo della società industriale, della questione appunto poi da dove nasce poi il messianismo marxista anche, no? La liberazione del proletariato. E su questo sfondo tutta la comprensione evoluzionistica della storia. La questione del progresso, dell'evoluzione, quindi le interferenze tra la società ideale e il regno di Dio saranno il tema maggiore dell'Ottocento. Per esempio Hegel, per dire il grande Hegel, farà questa sintesi, no? Cercherà di pensare rigorosamente Dio-provvidenza, il corso di una storia che è opera degli uomini, no? Di inserire la dialettica storica dentro l'idea di Dio. E l'audacia del suo pensiero, sappiamo, sarà la matrice, poi attraverso Feuerbach, il sospetto della proiezione, no? Che Dio è un uomo proiettato. La matrice del più formidabile rovesciamento, che è quello del materialismo di Marx, che tenterà di mettere l'uomo e la sua storia al posto di Dio, del suo regno, no? E poi toccherà al XX secolo, scosso dal cataclisma delle guerre mondiali, e interrogarsi sul nuovo fondamento del senso, su Dio, sulla trascendenza, se si può parlare di Dio dopo Auschwitz, e comunque la dissoluzione della modernità, la fine di un mondo, no? E per alcuni versi anche lo stemperarsi, se non l'espulsione, delle radici giudaico-cristiane del senso della storia. Se ricordate, abbiamo dedicato un anno noi a questo discorso sulla fine, la dissoluzione possibile del mondo occidentale giudaico-cristiano, no? Che spiega anche l'anticristianesimo che è attivo dentro la cultura attuale. Ok, vabbè, ma capite, questo sarebbe uno schizzo storico da seguire per capire la storia della modernità, insomma.